Vabbè.
Le perdo il mio pastore.
Questo salmo sarà profetico stasera.
Sì, grazie. Stavo litigando.
Questo salmo sarà profetico stasera. Questo salmo sarà profetico stasera. L'Eterno è il mio pastore. E di tanto in tanto qualcosa mi mancherà.
Non so. Nulla.
L'Eterno è il mio pastore.
Ho un'amica speciale io.
E nulla mi manca o nulla mi mancherà.
Meglio nulla mi manca.
Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba. Mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. E quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. E per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita.
Esatto.
Ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni.
Amen.
Amen. Oh, lasciamoci. Il Salmo 23 non è solo un bel salmo, non è semplicemente un salmo che descrive il nostro pastore, che descrive chi è Dio per la nostra vita. Il Salmo 23 è un salmo che descrive anche il nostro percorso con il pastore. E questo è molto importante, perché noi troppo spesso lo leggiamo o a volte in maniera distaccata, o a volte lo leggiamo alcune parti, non ne leggiamo alcune. Ma il Salmo 23, se potessi riassumerlo in una frase di Gesù, in una parola di Gesù, è questa: io sono la via.
Amen.
Te lo confermo, ho avuto anche questa parola durante la canzone.
Io sono la via, che nel testo greco mi piace di più un'altra traduzione, dove dice io sono il viaggio.
Io sono?
Il viaggio.
No, io sono esperta di viaggi.
Quando Gesù dice io sono la via, Gesù sta dicendo io sono non solo la via che porta al Padre, io sono la vostra via.
Amen.
Io sono il vostro viaggio. E il Salmo 23 è un salmo che parla del viaggio. È un salmo che parla del percorso che ognuno di noi fa. Ora, chi ha qualche anno di vita in più con il Signore, qualche anno di fede in più, avrà notato una cosa particolare, che all'inizio della fede erano tutte rose e fiori, nel senso che si sperimentavano più miracoli in maniera veloce, più provvidenza in maniera istantanea, determinate cose erano più immediate nella nostra vita. Voglio farvi leggere un attimo Isaia 40, prendete il segno sul Salmo 23. Isaia
40.
40, sì, il verso 11. Dice così: egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli con il suo braccio e li porterà sul suo seno, e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Versione è?
Cambio la versione.
Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno, e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Ci fa vedere qua qualcosa di straordinario. Le pecore, ciao bella, benvenuto.
Ciao amore.
Ascoltatemi, lui guida le pecore, ma non guida gli agnelli.
Perché gli agnelli sono gli altri del pecore.
Ciao amore.
Giusto?
Benvenuta.
Gli agnelli sono i
pecore. Raduna gli agnelli con il suo braccio e li porterà sul suo seno. Gli agnelli sono portati in braccio dal pastore.
Okay.
Le pecore vengono guidate dal pastore. In una prima fase, del nostro viaggio, noi sperimentiamo quello che c'è scritto nei primi tre versi del Salmo 23, dove tutto sembra paradiso, dove tutto è bello, tutti i fratelli sono santi, dove tutti sono puri, dove ci finiamo
tutti sono,
perché nessuno ci può fregare, nessuno ci dovrebbe fregare. Dove raccontiamo tutte le nostre problematiche perché nessuno ci dovrebbe tradire, no? Dove nessuno dovrebbe pugnalare alle spalle. E viviamo questa sorta di limbo, di paradiso, questo momento così straordinario. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli in tenera erba, mi guida lungo acque riposanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E da un giorno all'altro finisce il sogno, perché era un sogno, non era una realtà. Non che Dio non faccia le cose belle, ma che noi avevamo vissuto Dio anche sulla base delle circostanze. Arriva un momento in cui entriamo nella valle dell'ombra della morte e ci chiediamo perché.
Ma chi?
Perché ci chiediamo? Ognuno di noi passa attraverso e deve passare attraverso l'ombra della valle dell'ombra della morte. La valle dell'ombra della morte. E dice qua al versetto 4: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ma il motivo è, la domanda è, perché?
E beh, se no non cresciamo mai.
Perché? Scusa, ci sono pascoli in tenera erba, ci sono acque riposanti, ci sono sentieri di giustizia, c'è il ristoro, c'è amore, c'è tutto quello. Perché? La domanda è perché?
Perché l'oro per essere purificato deve passare il crogiolo.
C'è questo versetto 4 che tutti quanti odiamo nel Salmo 23. Ok? Che nessuno vorrebbe, ma questo è quello che accade, perché gli agnelli vengono portati in braccio, le pecore vengono condotte, le pecore vengono guidate. E ci sono momenti in cui della nostra vita dove mangiamo in pasto di tenera erba e tutto va bene a livello economico, a livello familiare, a livello spirituale, a livello sentimentale, a livello emotivo, a livello fisico, a livello di ogni cosa. Poi arrivano dei momenti particolari. Perché? Perché il pastore, attenzione, perché questa è una, è molto importante comprendere questo principio. Non sei tu che stai passando attraverso la valle dell'ombra della morte. È il pastore che ti sta guidando attraverso di essa. Questo è qualcosa che noi a volte non comprendiamo, che a volte ci sfugge, perché quando passiamo attraverso la valle dell'ombra della morte, noi pensiamo che ci siamo entrati e che siamo soli. Abbiamo fatto qualche errore, abbiamo fatto qualche sbaglio, quindi dobbiamo pagare le conseguenze, quindi dobbiamo affrontare determinate situazioni, quindi è giusto che ci sia questo momento, perché non, la vita non è tutta rose e fiori, ma in realtà non è questo il motivo, non è quel senso di ingiustizia del non puoi essere sempre felice, quindi di tanto in tanto devi essere un pochettino triste perché la vita, giustamente, Dio non ragiona così. E quando noi andiamo nel Salmo 23, ci rendiamo conto che la prospettiva è sempre quella del pastore che guida le pecore. È arrivato a un certo punto, il pastore guida le pecore verso un luogo chiamato la valle dell'ombra della morte. La domanda è: perché non potevamo stare lì? La domanda e la risposta è molto semplice. Il pastore ti risponderà: quel pascolo non ha più niente da darti, l'erba ve la siete pappata tutta quanta, non c'è più niente da mangiare. Dobbiamo quindi, attenzione a questo passaggio, dobbiamo quindi andare in un altro pascolo. Ma per andare in un altro pascolo dobbiamo passare attraverso un posto che non sarà straordinario. Gli agnelli li tengo in braccio, le pecore vanno guidate.
Amen.
Qualunque sia la tua valle, qualunque sia la tua valle, non ci sei entrato per i tuoi errori.
Amen.
Perché noi facciamo sempre errori. Noi facciamo sempre sbagli. E la valle dell'ombra della morte non è il giudizio di Dio sopra la tua vita, o perché Dio ti vuole dire: dai, così impari un pochettino cosa significa. Lui è pastore, lui è padre, il suo desiderio è il benessere delle pecore, e come padre il suo desiderio è il benessere dei figli. Quando le pecore passano attraverso la valle dell'ombra della morte, che è un luogo che realmente esiste in Israele, è una valle che separa alcuni pascoli da altri pascoli.
Ma esiste proprio?
Sì, sì. Niente di tutto quello che è scritto è fantasia, cioè tutto quello che viene scritto, quando parla ad esempio in Osea della valle di Acor, no? Io ti condurrò nel deserto, la valle di Acor, porta di Spagna, sono posti che esistono. Eh? La valle dell'ombra della morte, quando parla nel Salmo 84, la valle di Baca, la valle della lacrime, sono luoghi proprio che esistono in Israele. Quando si passa attraverso la valle dell'ombra della morte, questo luogo che era a volte oscurato da cespugli, oscurato dalle ombre particolari che venivano prodotte da alberi e da cespugli in un momento determinato del giorno, le pecore soffrivano perché c'erano dei passaggi dove le pietre erano appuntite, e le pecore molto spesso a volte si ferivano anche nelle zampe. Ma era necessario, non per fare soffrire la pecora, era necessario per far arrivare la pecora in un nuovo pascolo, dove c'è erba abbondante, dove quell'erba avrebbe saziato il gregge per tantissimo tempo.
Amen.
Dobbiamo comprendere che i momenti difficili che noi attraversiamo non sono momenti che Dio, per i quali Dio ci fa attraversare perché vuole necessariamente che noi impariamo determinate cose, o che noi facciamo, c'è una sorta di punizione, così impari la prossima volta. Dio non ragiona così. È l'uomo che ragiona così. E molto spesso, anche a volte dal pulpito, vengono utilizzate espressioni che fanno sentire in colpa le persone. Quindi se tu stai in un momento di difficoltà, chissà che cosa hai combinato, chissà che cosa hai fatto, chissà perché ti trovi in un momento di difficoltà economica, chissà perché c'è questa malattia all'improvvisa nella tua vita o nella vita di tuo figlio, e forse non hai pregato abbastanza, non l'hai protetto con le tue preghiere, o forse non hai dato abbastanza, non hai fatto determinate cose. Questo è terrorismo spirituale, questa è spazzatura evangelica che non serve né al cielo né alla terra, non serve a nessuno se non quello di appesantire il cuore e l'anima delle persone, farle sentire in colpa, farle sentire lontane da Dio. La valle dell'ombra della morte è un qualcosa di necessario per la vita di ognuno di noi. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. C'è solo una cosa che mi consola quando io sono nella valle dell'ombra della morte, nel momento particolare che sto attraversando. Io so che il tuo bastone mi afferrerà in qualunque situazione che sono e che la tua verga mi proteggerà dalle bestie feroci. Perché?
Amen.
Perché come sono entrato io non uscirò.
Amen.
Per come sono entrato tu mi guiderai fuori. Per come tu mi hai guidato ad entrare in questa situazione, tu mi guiderai a uscire fuori. Voglio che tu dica alla persona accanto a te in questo momento: non sei responsabile della valle dell'ombra della morte. Digli.
Non sei responsabile della valle dell'ombra della morte.
Non sei responsabile.
Non sei responsabile di dove ti trovi in questo momento.
Grazie Gesù.
Perché è Lui che ti sta guidando.
Amen.
E per come Lui ti ha fatto entrare, Lui ti farà uscire. È chiaro che noi combattiamo con le tempistiche, no? Ma quanto dura? No? Quanto dura, Signore? Il Signore dice: ancora un istante.
I suoi però istanti.
Perché per Dio mille giorni sono
i tempi biblici.
I suoi istanti.
No? Ma sapete quella che Dio, di quello che chiede a Dio di farlo vincere alla lotteria, la sapete questa?
No.
No? Non la sapete? C'è un tizio che dice: Signore, ma, e parla con Dio e dice: ma per te com'è il tempo? Tu sei eterno, cioè, per te un giorno è come mille anni, per te mille anni sono come un istante, sono come un secondo, mille anni sono come un attimo. E Dio ti risponde: sì, figlio mio, è vero. Signore, tu sei il padrone del cielo e della terra, tu è l'oro, tu è l'argento, per te tutto è tuo, cioè tu non hai problemi di soldi, problemi di economia, non hai problemi per pagare le bollette, tu hai tutto e non hai problemi a dare tutto quello che hai ai tuoi figli. E Dio risponde: sì, figlio mio, tutto è mio e io benedico i miei figli. E lui gli fa: Signore, ma perché non mi fai vincere una lotteria di 10 milioni di euro? E Dio gli risponde: sì, figlio, mi aspetto un attimo.
Mi sei emozionata.
Vabbè, che stavo provando con la chiesa.
Un attimo.
Guardate la fine, guardate la fine, guardate l'uscita, per favore. L'uscita dalla valle dell'ombra della morte, vediamolo insieme, è il versetto 5. È come se qua Davide cambiasse il Salmo 23 e da che sta parlando da pecora comincia a parlare da re. Ma scusate, noi siamo il gregge del nostro pastore, ma anche siamo
re.
I suoi figli, siamo tre sacerdoti.
Amen, esatto. Amen.
Eredi di Dio e coeredi di Cristo e con Cristo. Guardate il versetto 5. Tu apparecchi davanti a me la mensa
con i miei nemici.
In presenza dei miei nemici.
A me questa cosa mi procura un piacere di tutti.
Pensa un attimo che tu sei seduto a tavola e in questa stessa tavola dove stai condividendo lo stesso cibo ci sono i tuoi nemici che ti guardano. E Dio e Davide dice: tu apparecchi una mensa davanti a me in presenza dei miei nemici.
Ma la mensa è per me.
E certo.
Eh?
È per me.
E certo.
E direi:
tu sei suo figlio.
Nell'impresenza dei tuoi nemici, vedete, questa è la bellezza della pecora, che è un animale molto fifone, no? Si spaventa in maniera incredibile. Subito dopo aver attraversato la valle dell'ombra della morte, tu ne esci da lei. Ed esci con la consapevolezza di essere sì semplice come una colomba, ma sei diventato anche astuto come un serpente.
Amen.
Cosa che le pecore non sono. Ve lo ricordate Gesù cosa ha detto? Siate semplici come le colombe, astuti come serpenti. Perché? Perché io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Quando esci dalla valle dell'ombra della morte, è come, scusatemi l'espressione, è come se avessi perso la tua verginità. Esci da quella valle con le cicatrici.
Sei più sgamato.
Riesci a capire meglio come vanno le situazioni attorno a te, ma non hai permesso a quelle situazioni di corrompere la semplicità di te.
Amen.
Ed è questa la cosa più, a volte più difficile, mantenere la semplicità e mantenere l'astuzia. Mantenere l'amore per i tuoi nemici, ma non lasciarti più fregare da loro. Una volta ti lamentavi per le tue ferite e le facevi vedere a tutti, guardate come sanguino, guardate come sanguino. Oggi porti le tue cicatrici e sei fiero di esse. Non fai vedere più, non parli tu più sulla base delle ferite, ma parli sulla base delle cicatrici. Perché quando parli delle ferite parli dei tuoi dolori. Quando parli delle cicatrici parli delle tue guarigioni.
Amen.
Quando parli delle tue ferite non fai altro che parlare da vittima. Quando invece fai vedere le cicatrici, parli da vincitore. Ricordate Gesù cosa fece vedere a Tommaso? Metti qua le tue mani e tocca. Non fanno più male. Gesù non si lamentava di quello che gli avevano fatto, ma Gesù mostrava le sue cicatrici come delle medaglie straordinarie.
Ho vinto, come dire, ho vinto.
Ho trionfato. Se tu credi in me, tu trionfi insieme a me.
Amen.
Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Io voglio che tu possa sentire questa sera nella tua vita l'olio di Dio sopra la tua testa.
Amen.
Che ti prepara per qualcosa di nuovo.
Amen.
Amen. Io lo ricevo nel nome di Gesù.
Voglio che tu senta l'olio nella tua testa che ti prepara per qualcosa di nuovo. È la coppa traboccante che Dio ti fa traboccare, che ti dice pronto per l'abbondanza, pronto per la traboccanza.
Amen.
Perché non è. Non, devi, dobbiamo entrare in questo, dobbiamo entrare in questo, dobbiamo entrare in questo. Quando la donna si ruppe l'alabastro e cominciò a versare l'olio sul capo di Gesù, tutti dissero è uno spreco. È vero o no? Potevamo vendere quest'olio, darlo e dare ricavata ai poveri. Tu hai a che fare con il più grande sprecone della storia, che è Gesù. Niente è spreco con lui. Quello che sembra per te uno spreco non lo è. Perché? Perché in quel momento era un segno di onore, un segno di preparazione. Dobbiamo smetterla di pensare al fatto che Dio riempie il bicchiere. Dio lo vuole far traboccare il tuo bicchiere.
Sempre più.
Dio non vuole solo provvedere per te, Dio vuole farti vivere nell'abbondanza.
Amen.
Dio non vuole guarirti, Dio vuole farti vivere nella salute.
Amen.
Dio non vuole liberarti, Dio vuole farti vivere nella libertà. Questo è il principio del regno di Dio. Quando tu esci dalla valle dell'ombra della morte, tutto cambia. Tu nasci e cresci in questo pascolo con una innocenza straordinaria e ci sta, va bene, ma fa parte dell'inizio di un viaggio. Poi quando entri nella valle dell'ombra della morte, ti scontri con i tuoi fantasmi, con i tuoi demoni, ci sono le tue battaglie, le tue difficoltà, le tue debolezze, le tue schifezze. Prima era tutto bello, tutto prato, tutto, sai, quei quadri, no? tutto verde, il cielo blu con le nuvolette, sembra Heidi, ti sorridono i monti, le caprette ti fanno ciao e tutto eccetera eccetera. Poi entri nella valle della morte e pensi che Dio sia cambiato, ma non è cambiato, è il viaggio che sta andando avanti e che produrrà crescita e produrrà disciplina nella tua vita. Prima ti svegliavi quando volevi, ora non ti puoi svegliare più quando vuoi. Prima mangiavi quando volevi, ora non è più così. Prima spendevi come volevi, ora non è più così. Perché? Perché la tua vita diventa un sé, diventa un riferimento anche per altri. Diventi tu un modello, diventi pure tu un esempio per altri. E quando esci dalla valle dell'ombra e della morte, non hai perso la semplicità, hai semplicemente guadagnato più disciplina.
Amen.
E più rivelazione nella tua vita.
Amen.
A me dispiace quando sento persone che vengono deluse, si sentono trattate male da determinate situazioni. Da oggi in poi basta da questa situazione, basta, no? Da oggi in poi non mi farò più fregare da nessuno. Scusate, l'amore continua a credere ogni cosa oppure no? L'amore continua a sperare in ogni cosa, sì o no? Allora dobbiamo imparare a mantenere il nostro cuore semplice e pienamente innamorato.
Amen.
Dobbiamo ancora lasciarci sorprendere da Gesù, dalle piccole cose, essere appassionati, essere sorpresi, essere innamorati ed essere lì colpiti e affascinati anche dalle piccole cose che accadono nella nostra vita. Ma c'è un livello diverso. Quando esci dalla valle dell'ombra della morte, non è più la provvidenza, è l'abbondanza.
Amen.
Quando esci dalla valle dell'ombra della morte, non scopri più il motivo per il quale sei nato, scopri il motivo per il quale vivi. Quando tu esci dalla valle dell'ombra della morte, ti rendi conto chi sei. Non hai solo la chiarezza di chi è Dio per la tua vita, ma è la chiarezza di chi sei tu per Lui.
Amen.
E questo è quello che ti porta ad un livello totalmente diverso. Amen. Perché quando sei nella vasca, quando tu sei nei verdeggianti vasca, eterno pastore, straordinario. Quando entri nella valle dell'ombra della morte, tutto cambia, anche il concetto che hai di Dio viene passato attraverso il fuoco, la tua rivelazione passa attraverso il fuoco ed è lì che si vede realmente se quello che hai creduto.
Amen.
È perché tutto stava andando bene.
Esatto.
O perché ci credevi realmente.
Amen. Esatto.
Quando un ragazzo cresce in una famiglia, nasce e cresce in una famiglia dove non manca niente, per lui la vita è straordinaria. Quando poi si sposa e lui deve portare il pane da mangiare, la vita non è più straordinaria come prima. Perché prima c'era papà e mamma. E ora, quando papà gli dice da oggi in poi devi iniziare a lavorare, devi portare anche tu il pane a casa. Non puoi essere sempre assistito. C'è il senso di responsabilità. Quando entri nella valle dell'ombra della morte, cambia il tuo rapporto con Dio. Cambia il modo non solo come vedi Dio, ma come vedi te stesso. E tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e fai traboccare la mia coppa. E dice alla fine:
questo è bellissimo.
Per certo. Beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita.
Amen.
Che sia nel verdeggiante pascolo o che sia nella valle del mondo della morte, io so che questo è un viaggio e che Lui sarà sempre con me.
Amen. Amen.
Lui è la mia via, Lui è il mio viaggio, Lui non mi lascia e non mi abbandona. per come lui mi fa entrare nel verdeggiante pascolo, mi fa uscire per come mi fa entrare nella valle dell'ombra della morte, lui mi condurrà fuori. Ma una cosa è certa: beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita.
Amen.
Qualunque sia la situazione che io sto vivendo, in qualunque situazione io mi possa trovare, qualunque sia l'emozione che possa provare, io so che la sua benedizione è nella mia vita non perché lo merito, ma perché lui mi ama.
Amen.
Non perché lo merito, ma perché lui l'ha stabilito su di me una volta e per sempre.
Amen.
Vorrei che ognuno di noi potesse uscire da questa serata con la consapevolezza che l'unzione di Dio è sopra la tua vita.
Amen.
E che Dio non desidera provvedere per te.
Amen. Amen.
Lui desidera farti traboccare.
Amen.
Mi ricordo questa visione, io ce l'ho sempre davanti e ne parlo sempre. Quando Dio proprio mi diede la rivelazione della sua volontà per la mia vita, e non posso dimenticarlo mai, quando mi fece vedere questa, sapete queste piramidi di bicchieri che ci sono durante
i matrimoni?
Sono queste piramidi di bicchiere con il bicchiere messo là, praticamente, e si devono riempire tutti i bicchieri. Come fai a riempire tutti i bicchieri?
Riempi il primo.
Non puoi andare uno, che sono messi tutti in maniera così strana, ed è talmente semplice. Devi mantenere la bottiglia sempre sul primo.
Perché è un principio della fisica.
Appena si riempie, comincia a traboccare. E tutto quello che trabocca andrà a riempire tutti gli altri bicchieri. È fisica.
Fisica.
È così.
Amen.
E questo, in quel bicchiere
è Cristo.
Peraltro,
è Cristo.
Sei tu. O Cristo. Lo possiamo vedere in due modi diversi, ma quel bicchiere in alto, se sei tu, una coppa che continuamente trabocca, perché, esatto, questa è l'immagine, bellissima.
Sì, sì.
Una coppa che continuamente trabocca è sempre piena e riempie la vita degli altri.
Amen.
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 Gesù ha detto, chi beve dell'acqua che io gli darò,
non avrà più sete.
Non avrà mai più sete, ma
da loro
diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla
in
vita eterna.
Amen.
Dalla
gloria a Dio.
Esce costantemente acqua. Questo permette a te di essere sempre pieno, e tutto quello che è in più non è per te.
Amen.
Non è per te. Dillo alla persona accanto a te.
Non è per te.
Dillo alla persona accanto a te. Leva le tue mani dal di più.
Dal di più.
Leva le tue mani dal di più. Perché il di più non è per te.
Esatto.
Vabbè, vabbè.
Lo so.
Intanto ce ne sarà in abbondanza, quindi.
Paolo dice, Dio è potente da fare abbondare in voi ogni grazia affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi possiate abbondare per ogni opera buona.
Amen. Amen. Grazie.
Affinché avendo
sempre
il sufficiente in ogni cosa, voi possiate
abbondare
per ogni opera buona. Tutto ciò che trabocca da te non è per te.
Amen.
Togli le mani dalla traboccanza e lascialo scorrere in maniera fisica. Applica proprio il principio di caduta. Tutto quello che è al di fuori del bicchiere non è tuo.
Amen.
Preghiamo un attimo, dai. È un viaggio.
E che viaggio?
È un viaggio. Gianni, è un viaggio.
Io ho un po' le mani stanche. No, no, ormai, dai. No, no, voglio che prega Cristina, dai.
Lo tengo io.
No, ma
insieme potevamo pregare per un ragazzo che non conosco neanche il nome, neanche l'età, più o meno, lascio i 22-23 anni, penso. Abbiamo sentito, ho scoperto oggi un conoscente si è confidato con Gian che suo figlio da 6 mesi sta facendo uso di quella droga zombie.
Mamma mia.
E c'è la famiglia che ti fa diventare uno zombie. E c'è la famiglia completamente devastata.
Immagino.
Adesso è sparito di casa 3 giorni che non lo trovano più nemmeno più. Se potevamo pregare un attimo per questo caso. Noi non conosciamo neanche il nome.
Certo.
Dio sappia.
Certo. Alleluia.
Queste droghe.
Vorrei che ognuno di noi, sulla base anche di quello che abbiamo ascoltato, guardatemi un attimo, che tutti quanti noi potessimo realizzare questo desiderio di abbondanza e di traboccanza che Dio vuole per la nostra vita. Non è semplicemente un gregge che va al pascolo e mangia, ma c'è un senso di responsabilità usciti fuori dalla valle dell'ombra della morte che ha cambiato la nostra vita. Ha cambiato. Ci rendiamo conto che non viviamo più per noi stessi.
Amen.
E che tutto quello che Dio ci dà serve anche per benedire gli altri.
Esatto.
Ma che ognuno di noi possa avere una rivelazione personale nella propria vita che Dio vuole veramente che tu sperimenti tutta la sua benedizione.
Amen.
Che non è difficile. Se tu pensi che sia difficile, sarà difficile. Se tu credi che sarà difficile, sarà difficile. Tu avrai quello che credi.
Amen. Come un uomo la mente pensa.
Se tu credi che sarà difficile, sarà difficile. Se tu credi che sarà facile, sarà facile. Vorrei che ognuno di noi potesse realizzare questo senso straordinario di responsabilità. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca.
Amen.
Ora, in questo istante, il mio capo è unto di olio. Ora, in questo